Uomini e profeti. Guardiamo nell'aperto, con Sergio Givone. Seconda puntata, l'infinito.
Sono Sergio Givone e sono qui a Uomini e profeti in questo secondo momento di riflessione su qualcosa che si lascia pensare solo se guardiamo nell'aperto, solo se accogliamo l'invito che Friedrich Hölderlin ci fa. Guardiamo nell'aperto, perché sembra dire Hölderlin è solo lì, è solo a partire da uno sguardo altro, anzi uno sguardo altro e oltre l'ultimo orizzonte che ci è dato di cogliere in questo orizzonte che è il nostro, quelle fratture, quelle incongruenze, quelle contraddizioni altrimenti destinate a restare nascoste. Il male, per esempio, di cui abbiamo parlato domenica scorsa, il male che solo a partire da un più alto principio, da un principio di trascendenza, si lascia, spiegare, ma forse illuminare. Certo che il male è il male, ma se il male è soltanto un aspetto, e per di più un aspetto necessario della realtà, allora rientra nell'ordine naturale delle cose, continua a farci male, a urtarci, a schiacciarci, a farci soffrire, e noi a far soffrire, noi che lo facciamo il male oltre che patirlo, ma appunto rientra nell'ordine naturale delle cose. Laddove invece il male alla presenza di un Dio al quale ne chiediamo ragione, per esempio, appare quello che è veramente, e cioè scandaloso, inaccettabile, intollerabile. Un più alto principio, principio di trascendenza, principio infinito. Ecco quello che sarà l'oggetto della riflessione di oggi, l'infinito. L'infinito entra in scena nel mondo delle idee con il celebre frammento di Anassimandro sull'Apeiron. Anassimandro, uno dei primi grandi filosofi, padre forse della filosofia insieme con Parmenide, un suo frammento ci parla per l'appunto dell'infinito e ne parla così.
Principio degli esseri è l'infinito, da dove infatti gli esseri hanno origine. Lì hanno anche la distruzione secondo necessità, poiché essi pagano l'uno all'altro la pena e l'espiazione dell'ingiustizia, secondo l'ordine del tempo.
Anassimandro, come qualcuno ha supposto, era un cartografo, era tante cose, ma tra le altre questo era il suo compito, disegnare delle carte nautiche. E le carte nautiche come si disegnano? Come si disegna il profilo di un'isola, una costa? A partire da quella immensità che circonda il tutto, ma riconoscendo in quell'immensità un punto di partenza, un principio, a partire dal quale appunto è possibile disegnare il profilo della costa, dell'arcipelago, dell'isola e così via. Ecco, l'infinito di Anassimandro, questa immensità, questo apeiron infinito, illimitato, questo vuol dire apeiron, è prima ancora che una realtà, è un archè, come lui dice, è un principio. È un paradigma, è una misura a partire dalla quale ci è dato disegnare, configurare il mondo che ci circonda, il mondo che noi abitiamo. È una misura che ci permette di capire che cosa accade, che cosa ci sta accadendo. Che cosa accade? Ecco, chiediamocelo insieme con Anassimandro. Accade, lui dice che gli esseri, i singoli enti, cioè noi prima di essere siamo là da dove ci distacchiamo, in questo Apeiron, dove siamo come tutti fusi gli uni con gli altri e non ancora individui, ma per tornare là, per tornare nell'Apeiron dove, perdendo la nostra identità, e cioè morendo, siamo destinati a confluire, a precipitare. Ecco, allora la domanda è: che cos'è? Che cos'è la vita? È un movimento dal non essere al non essere, secondo la misura del tempo. È come, questo tocca a ciascuno di noi, è come se ciascuno di noi strappasse un po' di tempo al non essere, all'Apeiron, all'illimitato, per poi restituirglielo. E questo, secondo Anassimandro, è il significato della parola espiazione. Ciascuno di noi deve espiare, deve pagare il debito che ha con la vita, che ha con l'Apeiron. Deve pagare questo gesto che ha compiuto nascendo, un gesto che è consistito nello strappare un po' di vita da restituire però alla vita. Insomma, è come se Anassimandro ci dicesse: hai vissuto tanto, hai goduto a lungo della luce del sole, bene, paga tanto. Se hai vissuto poco, questa è la misura del tempo, paga poco, paga quello che devi pagare. Ecco, insomma, nel frammento di Anassimandro percepiamo un eco della sentenza del Sileno. Ricordate, meglio non essere nati, dice appunto questa sentenza. La giustizia non essendo altro che mettere in pareggio il conto. L'Apeiron naturalmente non è soltanto un principio, un paradigma, è anche il grande mare dal quale veniamo e nel quale siamo destinati a ritornare. Come chiamarlo questo grande mare? Grande mare dell'essere, o forse meglio ancora, grande mare del non essere. E l'Apeiron però ci aiuta, sia esso quello che è, ci aiuta a capire che cos'è la vita. La vita non essendo altro che il pagamento di un debito contratto da ciascuno di noi senza volerlo, ma in realtà volendolo, perché ciascuno di noi vuole vivere, è qualcosa che è più simile al nulla che all'essere. Una figura fittizia che ci dobbiamo immaginare per capire ciò che altrimenti non riusciremmo a capire che cos'è. Una figura, una misura, un paradigma, un principio che ci aiuta a capire che cos'è la vita, questa nostra vita mortale, che non è altro se non il pagamento di un debito. Ecco che cos'è l'infinito per Anassimandro e per i greci. L'infinito in fondo resta inconcepibile, resta qualche cosa di un po' come quei numeri irrazionali che i matematici introducono per risolvere un problema che altrimenti non sarebbe risolvibile, ma che non hanno una loro corrispondenza a una quantità particolare. L'infinito come figura fittizia. Ma che cosa accade quando con il cristianesimo questa figura fittizia, dicevo che è più simile al nulla che non all'essere, è il mare del non essere, l'Apeiron, prima ancora che il mare dell'essere. Ecco, che cosa accade quando con il cristianesimo il nulla diventa altro che figura fittizia, ma una cosa reale, fin troppo reale. Dio crea il mondo dal nulla, nella Genesi, non solo, ma nell'Apocalisse il mondo sembra poter realmente precipitare nel nulla, essere inghiottito dal nulla. Se è vero che la creazione appare minacciata, se è vero che l'opera della creazione è a rischio e può per l'appunto precipitare nel nulla. Detto altrimenti, che cosa accade quando lo zero, quello zero che i greci consideravano un non numero, diventa un numero? Zero viene da zifer, che è un termine con cui i matematici arabi chiamavano per l'appunto lo zero, il numero dei numeri. Lo zero è l'equivalente del nulla. Ma il nulla è qualcosa di addirittura più reale del reale, abbiamo visto con il cristianesimo. Con i matematici arabi lo zero diventa il numero dei numeri. E che cosa accade quando questi nuovi scenari si propongono, accade che, per esempio, una grande mistica, ma anche scienziata, il Degarda di Bingen, e visionaria, botanica eccelsa, ecco, abbia una visione, veda la figura mundi, come lei la chiama, la figura del mondo, su uno sfondo di infinità. Ascoltiamo che cosa ha da dirci questa grande figura di donna.
Che nella sua parte più esterna si veda per tutta la circonferenza un cerchio simile a fuoco lucente, significa che il primo elemento, che è il fuoco, è sopra tutti gli altri perché è leggero e contiene in sé, illuminandoli, gli altri elementi e pervade tutte le creature, distribuendo loro la gioia della sua luce, a significare la potenza di Dio, che è al di sopra di tutto e dà vita a tutte le cose. E sotto di esso un altro cerchio, come un cerchio di fuoco nero, perché questo fuoco, che sta sotto il potere del precedente, è il fuoco del giudizio e in una certa misura quello infernale, fatto per vendicare i mali commessi, e non risparmia nessuna delle cose su cui cade per effetto del giusto giudizio. In esso si mostra che chiunque si oppone a Dio finirà per cadere nell'oscurità e in molte disgrazie. Infatti in estate, quando il sole ascende in alto, questo fuoco esercita la vendetta divina provocando incendi con i suoi lampi. Quando invece in inverno il sole discende in basso, il fuoco mostra le piaghe provocate dal giudizio divino nel gelo, nella grandine, nel freddo, perché ogni peccato è preso in esame e punito sia con il fuoco, sia con il freddo, sia con altre piaghe secondo una modalità precisa. E il cerchio di fuoco lucente supera del doppio lo spessore del cerchio di fuoco nero, perché questo fuoco nero nella sua oscurità è di tale forza e amarezza che oscurerebbe e distruggerebbe il fuoco lucente che sta sopra se quest'ultimo non lo superasse nel suo spessore. E questo sta a indicare che la vendetta dei peccati degli uomini si attira pene così pericolose che l'uomo non potrebbe durare se la grazia e la clemenza di Dio non lo difendessero.
Se confrontiamo questa idea di infinito, questa figura dell'infinito, così come appare in questa splendida, vertiginosa pagina di Il Degarda di Bingen, con il frammento di Anassimandro e con quello che abbiamo appena detto a proposito di quel frammento, la prima osservazione da fare è un punto esclamativo, cioè altro che figura fittizia, altro che semplice simulazione del non essere o dell'illimitato come misura dell'esserci o dell'esistente. Qui tutto è terribilmente reale, anche se ad una realtà visionaria e trascendente si tratta. Tutto è terribilmente reale perché la realtà è veramente infinita, perché tutto è trasceso da Dio. E Dio non solo chiama alla vita, ma giudica la vita, a seconda che il vivente abbia saputo corrispondere a questa chiamata o si sia opposto e l'abbia rifiutata. I due grandi cerchi, il cerchio che sta sopra, che sta in alto, e il cerchio che sta sotto, il cerchio che sta in basso, sono il cerchio del paradiso e il cerchio dell'inferno. Ma l'uno e l'altro, il cerchio del paradiso e il cerchio dell'inferno, sono a loro volta trascesi da Dio e al tempo stesso Dio è nel loro centro, è quello che li fa essere, perché è Dio che giudica, è Dio che ha separato il bene e il male, una separazione eterna, a partire dalla quale appunto l'eterno appare come il vivente infinito. Insomma, il giudizio di Dio è tutt'altro che chiusura del bilancio, ricordate Anassimandro. Il vivere non era altro che espiare una colpa. Ma quale colpa? La colpa di essere nati, la colpa di avere strappato un che di vita al non essere. Ecco, qui invece il giudizio di Dio, invece che chiusura del bilancio, che messa in pari dei conti, è eterna separazione del bene e del male, è separazione della luce e delle tenebre, della gioia e del dolore, una gioia e un dolore che non hanno mai fine, che sono infiniti, com'è infinito quel centro, quella sorgente da cui tutto scaturisce. In ogni caso, l'accento non cade sulla morte, ma sulla vita. Al centro di tutto c'è il vivente infinito. I due cerchi che lo abbracciano sono il paradiso e l'inferno, come ho appena cercato di far vedere. E a loro volta il paradiso e l'inferno sono trascesi da Dio. Ed è precisamente questo principio di trascendenza. Ecco, un principio di trascendenza, non un principio di immanenza, come in Anassimandro, dove tutto si chiudeva nel cerchio che va dal non essere al non essere. Questo principio di trascendenza che fa di Dio il vivente infinito è la realtà. Ecco, di tutto questo dobbiamo tener conto quando consideriamo quello che è accaduto, quello che accadrà di lì a poco. Hilde Garda è vissuta poco prima di Dante, ma che cosa accadrà poco dopo Dante, con l'umanesimo, con il Rinascimento? Quale sarà uno dei fenomeni che caratterizzeranno quell'età? Io lo definirei la passione per l'infinito, una passione che prende quei veri e propri cercatori dell'infinito che sono i maestri della prospettiva nel Rinascimento. Perché proprio per loro, per Brunelleschi, per l'Alberti, per Masaccio, proprio di questo si tratta. Trovare il punto di fuga nel quale convergono i raggi dello sguardo sul mondo per rappresentare, anzi riconfigurare il mondo, cioè la realtà qual è veramente, e coglierla, questa realtà, nelle sue tre dimensioni. Coglierla più ancora in quella sua profondità che fa della realtà un vero e proprio infinito. Questo fa Masaccio nella chiesa di Santa Maria Novella quando dipinge la Trinità e nel cuore della Trinità pone l'infinito. E così fa Piero della Francesca, così fa Brunelleschi. E così fanno anche in quegli stessi anni i maestri russi della pittura d'icone. È vero che la pittura d'icone è basata sulla cosiddetta prospettiva rovesciata, e cioè una prospettiva che non parte dagli occhi dell'osservatore, dagli occhi dell'uomo, ma parte dagli stessi occhi di Dio e pretende di rappresentare il mondo come visto da Dio. È vero che questa pittura sembra opporsi, sembra stare agli antipodi della pittura che in Occidente appunto i maestri del Rinascimento hanno realizzato, pittura basata sulla prospettiva frontale, sulla prospettiva lineare, cioè quella prospettiva che parte dagli occhi dell'uomo e quindi prospetta il mondo, si figura il mondo così come se lo figurano gli uomini. Da una parte il mondo come visto da Dio, dall'altro il mondo come visto umanamente, come visto con occhi d'uomo. Ma in entrambi i casi si tratta di conquistare l'infinito, si tratta di portare la realtà su un piano altro, diverso, di gettare sulla realtà uno sguardo capace appunto di oltrepassare, in questo senso parlavo prima di sguardo oltre e sguardo altro, di oltrepassare l'ultimo orizzonte. Che cosa accadrà? Accadrà agli occhi di quegli stessi studiosi, penso a Pavel Frolensky, per esempio, i quali contrapporranno le due prospettive, in realtà le due prospettive, la prospettiva rovesciata, ancora una volta, quella che guarda, che ci invita a guardare il mondo come lo vede Dio, e quella invece lineare, che ci invita a guardare il mondo come lo vede l'uomo, queste due prospettive trovano un punto di incontro. E il punto di incontro è che il mondo cessa di apparire qual era apparso fino a poco prima e appare come infinito. Ecco, Florensky dirà che la Madonna Sistina di Raffaello è un'icona, cioè è una prospettiva sul mondo dove occhi d'uomo, quelli sono gli occhi della Madonna, sono occhi umani e sono al tempo stesso occhi divini. La Madonna Sistina in Russia ha suscitato per secoli un'emozione profonda, una capacità d'attrattiva che sbalordisce per secoli i russi, quelli che potevano permetterselo. Compiono dei viaggi per recarsi a Dresda e vedere questo miracolo di una icona, di un'icona che non era propriamente un'icona, perché era una tavola dipinta alla maniera occidentale, tuttavia fosse in grado di restituire, di darci un'idea e invitarci noi quindi ad assumere quello stesso sguardo, uno sguardo sul mondo come solo Dio o solo uno sguardo abitato dal divino, come lo sguardo della Madonna, è in grado di dare. Ecco, io ho immaginato in proposito un dialogo tra Turgenev e Dostoevsky proprio di fronte alla Madonna Sistina, un dialogo che potrebbe essere realmente avvenuto, perché i due Dostoevsky, due grandi scrittori, si sono incontrati lì, a Dresda, davanti alla Madonna Sistina.
C'è una luce magnifica a quest'ora. Vedete? Cade dal lucernario. Già, però è un'altra la luce che importa. E sarebbe? Non quella che inonda il quadro, soprattutto a quest'ora, ma quella che viene dal quadro stesso. Luce bianca. Vedete? Viene dal quadro. Ma come se venisse da fuori del quadro e irraggiasse tutto intorno alla Madonna e al bambino. Vero, così come è vero che la nascosta fonte luminosa corrisponde al punto di fuga per chi guarda, nascosta dalla figura della Vergine che si frappone, nascosta e al tempo stesso resa manifesta simbolicamente. Che cosa intendete dire? Se è vero che la fonte luminosa corrisponde al punto di fuga, il punto di fuga corrisponde al ventre della Madonna. Questa doppia corrispondenza ha valore di simbolo, anche se qui, in senso proprio, di simbolico non c'è niente, tutto è perfettamente realistico. Per Raffaello il reale è divino, il divino è reale. E per noi? Questo vale per noi come per lui. Lui ce ne fornisce la prova. Eccola qui, sotto i nostri occhi. Beh, non vi si possono dare tutti i torti, Fyodor Mikhailovich, almeno finché siamo qui, davanti a questo quadro. Ci sono anche testimonianze non di parte. Ad esempio, Bramante. Bramante affermò che Raffaello era caduto preda di una profonda malinconia. Voleva dipingere la Madonna, ma per quanti tentativi facesse, continuamente falliva. Troppo impari i suoi sforzi, troppo inadeguati rispetto a ciò che la Madonna è realmente o, se preferite, veramente. Ma una notte, essendosi addormentato dopo aver a lungo pregato la Vergine, come faceva spesso, in sogno vide che un suo quadro a cui lavorava e che giaceva in stato di abbozzo era finito. Al centro campeggiava la Vergine, e la Vergine non solo era quella che lui cercava disperatamente senza poterla trovare, era viva e dunque vera, vera di quella verità che lui riconosceva come cosa sua finalmente riacquistata. L'apparizione gli si era impressa così profondamente nello spirito che il giorno dopo, senza alcuna fatica, con sua piena soddisfazione, poté ultimare il quadro. E il quadro è precisamente quello che abbiamo di fronte.
Che cosa vedono Turgenev e Dostoevskij in questo sguardo, nello sguardo che la Madonna che tiene in braccio il bambino, il Salvatore, che cosa vedono nello sguardo che la Madonna rivolge a noi e va anche al di là di noi, al di là di ciascuno di noi, perché ci abbraccia tutti? Uno sguardo che sembra chiedere corrispondenza, che sembra voler essere corrisposto, cioè che vuole da noi lo stesso sguardo. Ecco, che cosa vedono? Che sguardo è questo? È uno sguardo che, secondo sia Dostoevskij sia Turgenev, proprio della donna e soltanto della donna, cioè espressivo di quella capacità di accogliere un destino di morte. La Madonna, ricordiamolo, tiene in braccio il bambino, destinato a un sacrificio atroce, e lei lo sa, e nell'annunciazione ha accolto, ha accettato tutto questo, ha detto sì a tutto questo. Ecco, nello sguardo della Madonna c'è la capacità di accogliere un destino di morte, qual è ogni destino umano, e a dar la vita, nonostante sia un destino di morte, a volerlo, e quindi a realizzarlo, a farlo essere, a dargli la vita a questo destino, non solo, ma ad amarlo infinitamente, questo destino, anche se destino di morte, amarlo addirittura nella morte e al di là della morte. Vassili Grossman, grande scrittore russo, era uno di quelli che appunto andava a Dresda e più di una volta a vedere quel quadro. Grossman, ateo, nello sguardo della Madonna ha riconosciuto, o meglio, ha riconosciuto lo sguardo della Madonna nello sguardo di una donna di Treblinka, di una donna che in un campo di concentramento si rivolge al carnefice che sta strappando il figlio dalle braccia e non dice altro, non fa altro che quello che fa la Madonna, lo guarda in quel modo. È un ultimo disperato tentativo di sottrarre il proprio bambino al carnefice, ma è al tempo stesso uno sguardo che sembra andare al di là della morte, che sembra venire da prima, cioè dal luogo in cui, quel luogo iniziale, è sgorgato un sì. Sì, è giusto che sia. Sì, ha da essere. Sì, io accetto di dar la vita a qualcuno che è destinato a morire. Ecco, è uno sguardo che abbraccia l'infinito ed è esso stesso infinito, perché trascende il limite invalicabile che ha segnato ad ogni vita. Viene da chiedersi, ma è possibile una cosa del genere? È capace l'uomo, ogni uomo, davvero ogni uomo è chiamato a guardare le cose, gli altri, il mondo, la vita, così come la Madonna guarda noi tenendo in braccio quel destino di morte che è suo figlio, naturalmente si possono dare risposte diverse a questa domanda. È possibile una cosa del genere? Si dà realmente una cosa del genere? Le risposte sono diverse, ma sono sostanzialmente due. La prima è che l'infinito è reale. La seconda è che l'infinito è illusione. La prima risposta è quella, chiamiamola la risposta cristiana, la seconda è la risposta greca, la risposta data da Anassimandro, per il quale l'infinito è frutto di immaginazione, è un'ipotesi, è una finzione della mente. Ecco, Leopardi torna ad Anassimandro. Leopardi è come se di colpo scavalcasse, si lasciasse alle spalle 2000 anni di cristianesimo e ritorna all'idea che era di Anassimandro, che era dei greci, dell'infinito come illusione. Questo è l'infinito di Leopardi, ma ascoltiamolo.
Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando, interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando. E mi sovvien l'eterno e le morte stagioni e la presente è viva e il suon di lei. Così, tra questa immensità, s'annega il pensier mio e il naufragar m'è dolce in questo mare.
Per Leopardi, l'infinito è finzione. L'infinito non è altro che finzione. Lo dice con una chiarezza, con una limpidezza che sono tutte sue. Io nel pensier mi fingo. E certo, finzione, immaginazione, questo significa fingere. E proprio perché l'infinito è frutto di immaginazione, torna la figura del mare. L'infinito è un mare dove è dolce naufragare. Che cosa significa questa dolcezza? Perché è dolce naufragare? Naufragare è spaventoso, è orrendo. E invece no, è dolce. Ma è dolce perché in realtà l'io, il soggetto, l'individuo che si è staccato dal mare dell'essere e attende di ritornare nel mare dell'essere, l'individuo non fa affatto naufragio, se lo figura soltanto, se lo immagina soltanto questo naufragio e immaginandoselo trova conferma di essere quello che è, di essere poca cosa, certo, anzi di essere un finito tra un doppio infinito che è destinato a perdersi, a morire. Ma così facendo, immaginando questo suo naufragio, immaginando e per così dire anticipando la propria perdita, la propria morte, trova conferma a se stesso. Viene confermato nel suo essere quello che è, un mortale. E questo trovar conferma di essere quello che in realtà si è, ecco la dolcezza. Perché questo accade. quando io vengo, per così dire, rassicurato, sia pure rassicurato nel mio essere destinato alla perdita di ogni certezza. Leopardi greco, Leopardi filosofo Anassimandreo, sì, certo, questo ci dice il suo infinito. Nel 1818, che è l'anno in cui Leopardi scrive il suo idillio, l'infinito, un altro grande intellettuale europeo, Caspar David Friedrich, compone, questa volta con lo strumento della pittura e non della letteratura, un suo inno all'infinito. Anche lì, in questo dipinto, il viandante sopra un mare di nebbia, c'è un soggetto, un io, che noi vediamo di spalle, e costui è affacciato sopra un mare di nebbia, sopra qualcosa che è molto simile all'infinito, un mare che sfuma nell'infinito. Ma l'atteggiamento di questo soggetto è molto diverso rispetto all'atteggiamento del soggetto leopardiano, che abbiamo visto sedendo e mirando, dice Leopardi, come abbandonandosi a questa sua visione. No, invece il personaggio di Caspar David Friedrich se ne sta ritto su questa roccia con un bastone e puntato sulla roccia, quasi a volere confermare il proprio stare lì, alla ricerca in una sorta di concentrazione che lo coinvolge totalmente, di qualche cosa che lo ossessiona, che non gli dà pace, che vuole trovare, che sembra finalmente star sul punto di trovare. E che cos'è questo qualcosa? È l'infinito. Potremmo domandarci che cosa non è questo qualcosa se non l'infinito. Infatti il dipinto è costruito a partire dall'infinito che è là, nel punto in cui sorge il sole, da cui la realtà scaturisce infinitamente. Il sole come sorgente senza fine, come sorgente inesauribile della realtà stessa. Ma allora l'infinito di cui ci parla Caspar David Friedrich, tutto è meno che illusione, tutto è meno che finzione, è reale. È come se Caspar David Friedrich ci dicesse, con quel suo personaggio che ci volta le spalle, che naturalmente è muto, di cui neanche vediamo lo sguardo, noi abitiamo l'infinito. L'infinito è reale. L'infinito è la realtà più propria, quella della quale noi siamo fatti, non solo quella nella quale noi siamo collocati, ma quella della quale noi siamo fatti. Non potrebbe esserci cambiamento di paradigma più vertiginoso. Ma appunto, questo cambiamento di paradigma apparirà a un certo punto irreversibile. Di lì a qualche anno, di lì a qualche decennio, un grande matematico, forse il più grande del secolo XIX, Georg Cantor, dimostrerà l'indimostrabile, quello che fino a quel momento era sembrato indimostrabile, dimostrerà l'infinito. L'infinito è reale, non è soltanto una finzione del pensiero, non è un numero irrazionale. L'infinito è una realtà, è la realtà. Bloch, il filosofo dell'utopia, riprendendo questi ragionamenti e portando queste riflessioni alle estreme conseguenze, leggerà in una luce di infinità, utilizzerà l'infinito come chiave di comprensione, di lettura, di che cosa? Della pittura moderna e contemporanea, e dirà che la pittura moderna e contemporanea, da questo punto di vista, davvero quella che discende astratta, la ricerca dell'infinito, dei maestri del Rinascimento, che discende da Caspar David Friedrich e quindi dal romanticismo, è una pittura costruita su una prospettiva il cui punto di fuga è l'infinito stesso. Bloch ci parla di Cézanne, di un quadro che raffigura delle mele. Niente di più finito, potremmo dire. Eppure, dice Bloch, se quelle mele cadessero fuori dal quadro, dalla cornice, il mondo esploderebbe, perché quelle mele sono l'infinito. Non solo contengono l'infinito, ma sono, non solo abitano l'infinito, ma sono l'infinito. È cambiato tutto. Quello che sembrava impossibile è diventato reale. L'infinito è la realtà nella quale viviamo e della quale siamo fatti. Bene, io mi fermerei qui per quest'oggi e, che dire, vi do appuntamento alla settimana prossima, in cui tratteremo di un altro tema che sta nell'aperto: la libertà. Una buona giornata da Sergio Givone.
Uomini e Profeti è un programma a cura di Paola Tagliolini e Lorenzo Chiera. Redazione Benedetta Caldarulo, Elisabetta Parisi. Consulenze musicali Cristiano Munzi. Letture di Tommaso Ragno. Regia di Benedetta Caldarulo. Per scriverci, uomini e profeti@rai.it. Potete riascoltare le puntate o scaricarle in podcast dal sito radio3.rai.it o dall'applicazione Rai Play Radio.